www.redigio.it e la storia continua. Un orologiaio in vetrina in un paese del Lago Maggiore. La via dei mercanti, in quel centinaio di metri per i quali serpeggia in salita, allineava, e in parte allinea ancora, una trentina di botteghe, dalle quali prorompevano in un'offerta continua tutte le loro derrate e manufatti necessari alla vita. Tra le botteghe si aprirono i portoni e i piccoli antri degli artigiani, gli ingressi di un paio di osterie, e a metà strada, come un tempio pieno di tabernacoli, l'antica farmacia, fondata da quell'Ulderico Clerici che nel 48 aveva dato la Gialappa a Garibaldi. Vi mancava solo, ai tempi della mia infanzia, un orologiaio. Gli orologi da tasca, a remontoir, con 9 o anche 15 rubini, dei quali nei primi anni del secolo cominciarono a munirsi anche gli operai e i contadini, vennero a necessitare delle prime riparazioni, solo più tardi, a guerra finita. Si diffuse così la presenza degli orologiai, al punto che persino al nostro paese e nella via dei mercanti ne apparve uno. Si chiamava Metastasio Finetti, forse per un errore dell'ufficiale di stato civile che aveva scambiato il nome di un neonato con quello di una piazza, oppure per la precisa volontà del genitore, che aveva voluto arricchire il figlio di un nome raro e famoso. Metastasio Finetti arrivava ogni lunedì sera con l'ultimo battello da Intra, dove aveva il negozio principale. Dormiva nel suo bugigattolo in via Mercanti e lo apriva il mattino dopo e subito cominciava a lavorare, chino sul suo dischetto, con la lente tubolare incastrata nell'occhio destro e le mani sotto il naso, intenti a muovere leggermente pinzette e cacciaviti. Si collocava per avere luce nel vano della vetrina dove stava rivolto verso la strada, senza alzarsi mai dal suo sgabello al quale pareva incollato. A chi lo guardava dall'esterno presentava in primo piatto una fitta seminagione di capelli neri e impomatati, divisi sul fianco sinistro da una grossa testa a uovo e pettinati secondo una ondulazione che sopra la fronte si impennava in un bel ciuffo. Il negozio all'interno era spoglio di immobili, solo alcuni orologi a muro coi pesi penzolanti alle catene e qualche pendola con l'oblò dal quale occhieggiava un disco giallo e rompevano il bianco delle pareti. I passanti si fermavano spesso a vedere lavorare l'orologiaio, che ogni tanto si aggiustava la lente alzando il sopracciglio, poi tornava a spiluzzicare con le pinzette dentro i piattini pieni di rotelle e di viti, che teneva coperti con piccole campane di vetro. Veloce e preciso, carpiva dal piano il tavolino, i tronchesini o il martelletto, che mollava subito per passare all'extra pad, quando gli correva a collocare una molla del suo cilindro, oppure alla potence, che doveva incastrare qualche pietra. L'orologio da riparare lo teneva stretto dentro una morsetta dalle ganasce imbottite, oppure nel cavo di una mano, come un uccellino del quale stesse per operare il cuore. Non avveniva mai che l'orologiaio alzasse il capo, si incontrasse con gli sguardi che lo fissavano attraverso la vetrina. Per niente infastidito, ma indifferente all'attenzione altrui, lavorava con la calma e la tranquillità di un pittore che dipinga all'aperto senza curarsi di chi si ferma a guardare lui o il quadro, tanto è convinto di quel che fa. Sopra un tableau di velluto cremisi appoggiato sul lato destro della vetrina teneva in mostra sei o sette orologi nuovi che si portava dietro dal negozio di Intra insieme agli strumenti principali e ai pezzi di ricambio. Lavorava il martedì e il mercoledì, che era giorno di mercato, fino alle 7 di sera. Poi chiudeva bottega e con la borsa di pelle nera nella quale portava gli orologi e gli strumenti, partiva col battello, non per Intra, ma per Cannobio, dove aveva un altro negozietto, in tutto simile a quello che teneva al mio paese. A Cannobio restava un giorno solo, perché il venerdì e il sabato e il lunedì li dedicava al negozio principale, che era Intra, nella via che scende dalla chiesa al porto. E proprio al tempo in cui il Finetti apriva il suo recapito nel nostro paese, mio padre, che aveva da 20 anni un Roskopf di assoluta precisione, ebbe la disgrazia la mattina di lasciarselo sfuggire di mano e nel tentativo di riagguantarlo finì col dargli una manata che lo scagliò fuori dal balcone. Quando lo raccolse nella strada sottostante, non lo mise neppure all'orecchio per sentire se marciasse. Nessun Roskopf poteva resistere a un salto simile. Lo portò così come l'aveva raccattato da terra dal Finetti, che gli propose di buttarlo via e di comprarne uno nuovo. Mio padre si offese e fece alcune rimostranze, in seguito alle quali l'orologioio si impegnò alla ricostruzione del Roskopf, sempre che avesse trovato i pezzi di ricambio, cioè la cassa, il quadrante e una buona metà del movimento. È rimasta intatta, gli disse, solo la vite di carica. L'orologio scomparve nella borsa di Finetti, che il giorno dopo lo portò a Cannobio e poi a Intra. Ogni settimana mio padre, che aveva quel solo orologio, andava al negozietto di Via Mercanti per averne notizie. Una volta seppe che si era trovata una cassa originale, un'altra che era arrivato al quadrante, un'altra ancora che era in viaggio al bilanciere. E dopo 3 mesi mancava solo un pezzo minutissimo, ma essenziale, detto stringilama, o meglio, racket, perché la nomenclatura dell'orologia è quasi tutta in francese. Il Finetti era convinto di averne uno della misura giusta a Cannobio o a Intra, dentro qualche scatoletta. E stanco di aspettare, mio padre lo raggiunse il giorno dopo a Cannobio, portandomi dietro per compagnia. Appena sbarcato all'inizio di una strada che dal porto saliva verso la chiesa, vidi dietro una vetrina il Finetti, con la testa piegata sul tavolino e il tubetto nero del monocolo incastrato nell'occhio destro. Mi pareva un secondo Finetti, in tutto uguale a quello che si vedeva il mercoledì al mio paese, ma più grande e grosso, come se il vetro attraverso il quale lo guardavo fosse una lente di ingrandimento. Lo stringilama cercato in ogni scatolino e dentro tante cartine ripiegate non venne fuori. Stringilama, stringilama, dove sei? Canticchiava il Finetti che infine disse: l'avrò a Intra. Deluso e seccato, mio padre tornò a casa e il giorno dopo, preso il battello per Intra, comparve, tenendomi per mano davanti a un grosso negozio a due vetrine, sopra le cui aperture spiccava un'insegna di 4 metri con scritto: premiata orologeria di Metastasio Finetti. E dietro la più larga delle due vetrine, sedute su un banco di lavoro, mi apparve un terzo Finetti, più piccolo degli altri e quasi striminzito. A quella vista mi persuasi che i Finetti erano tre e che mio padre, anche passando continuamente dall'uno all'altro, non avrebbe mai riavuto il suo orologio. Infine, i Finetti, chiamati in soccorso la moglie e il commesso, si mise di buona volontà alla ricerca del pezzo. Stringilama, stringilama, dove sei? Canticchiava come al solito, mentre mio padre, poco convinto, lo guardava con aspetto. Finalmente da una bustina venne fuori lo stringilama. Era proprio una specie di racchetta lunga, poco più di un centimetro, che il Finetti infilò sopra la contropietra superiore del bilanciere. Entrava di misura. Con le due piccole viti fissò il pezzo, poi con uno spazzolino diede una rapida passata ai meccanismi. Chiuse la prima e la seconda cassa e porse il Roscop al suo difficile cliente. Subatello, nel viaggio di ritorno, mio padre cominciò a guardare ogni 5 minuti l'orologio e soppesarlo e a palparlo. Non è più il mio Roscop, diceva. Il mio era più leggero, più schiacciato. Questo è uno scaldaletto. E me lo metteva in mano perché me ne convincessi. A me pareva il medesimo, con le stesse sfere d'oro matto, i grossi numeri delle ore e in alto, sotto il 12, la marca stampata a fuoco sulla porcellana quasi azzurra del quadrante. Un cavallino nero dalla coda desinente il pesce, iscritto dentro un fregio rosso dove si leggeva torno, torno, tra le due rotelle, H. Roscoe and Company. Pensai che a mio padre stesse capitando come a me col Finetti, che a Cannobio mi appariva più grande che al mio paese e a Intra addirittura piccolissimo, forse a causa della luce che sul lago varia da un luogo all'altro e a seconda delle ore, oppure per un miraggio della memoria, nella quale vedevamo tanto io come lui, altrimenti che nel vero. www.redigio.it e la storia continua.